Benvenuti nel nome prezioso del Signore e, come già è stato detto, particolarmente tutti quelli che sono qui per la prima volta. Dio e il Signore vi benedica, ci benedica noi tutte e sia con noi tutte. Penso particolarmente al nostro fratello dell'Ucraina. Ah, dalla Russia bianca, che il Signore possa benedire il nostro fratello particolarmente, è qui, allora che si alzati affinché ti vedano tutti. Dio ti benedica particolarmente nel nostro mezzo. Poi abbiamo fratelli della Romania, fratelli da tutta l'Europa, dall'Africa, si può dire, da quasi tutto il mondo. Che il Signore benedica tutti affinché tutti arrivano al loro scopo, che nessuno se ne vada deluso da qui, ma che che abbia fiducia nel Signore, che Lui farà ogni cosa bene. Chi mette la sua fiducia in un predicatore può essere deluso. Chi mette la sua fiducia nel Signore non sarà deluso. Così è scritto e così è. Che tutti possano essere benedetti, tutti quelli che adesso ascoltano. Abbiamo un gran numero di telefonate che abbiamo ricevuto. Voglio menzionare brevemente dalla Finlandia, dalla Svezia, poi il fratello Vastrom della Danimarca, fratelli del Sudafrica, di Johannesburg fino a Kapstadt, fratelli dal Congo, d'Otombie, e tutte le chiese che anche adesso sono collegati e che ascoltano e vedono. Che Dio li voglia benedire, il fratello Giuseppe da Kinshasa e tutti i fratelli di lì, e poi particolarmente saluti dal Cile e anche dal Sud America, saluti dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Romania, dall'India, Nepal, Pakistan, Kenya, Guadalupe, dalla Russia, dall'Ural, dappertutto, e alcuni sono quasi sicuro, alcuni non li abbiamo menzionati e non li abbiamo qui annotato. In ogni caso auguriamo a tutti con tutto il cuore la benedizione di Dio. Sono ore di preparazione, giorni in cui siamo sotto la parola, riuniti per ricevere indicazione, insegnamento e orientamento dalla Sacra Scrittura, e sempre con uno scopo di avvicinarci più al Signore affinché Lui possa operare in noi secondo la Sua volontà e che noi arriviamo alla meta. Poi ho da dare i saluti dall'ultimo viaggio missionario, particolarmente dal Cambogia. Noi tutti sappiamo quello che è successo in Cambogia. C'era un Pol Pot che ha sulla coscienza 1,5 milioni di persone, che ha ucciso tante persone come Stalin e Hitler, e questo appartiene anche a questo. Sì. Mi hanno portato su questo monumento e tutti i turisti e tutti quelli che vanno in questo paese per mostrare quello che successe lì, e nonostante il Signore il suo popolo anche lì, abbiamo potuto parlare in tre chiese, e il nostro fratello Lucran da Nepal ha ricevuto gli indirizzi, e così i nostri fratelli e le nostre sorelle li possiamo curare ancora e li possiamo informare. In questi viaggi quello che mi colpisce è che dopo tutti questi anni in cui Dio nel nostro tempo, il mondo particolare, dopo la seconda guerra mondiale, con il ministero del fratello Branham, ha fatto così grandi cose. Perché lo dico a questo motivo? In qualunque nazione uno può andare, di quello che Dio ha fatto per mezzo del fratello Branham, la gente l'ha saputo, ma poi è venuto che nessuno degli evangelisti ha pensato di andare, di dare ad altri quello che Dio per grazia ci ha donato, e così siamo sempre di nuovo riconoscenti per il grande privilegio che possiamo essere partecipi di quello che Dio ha promesso e ha fatto, che non siamo passati al lato di questo, ma la parola del Signore ha operato in noi e ha potuto operare quello per cui era stata mandata. Ma diciamolo ancora una volta, ritorniamo indietro fino al 1933, quando il Signore, nella luce soprannaturale, scese dalla nuvola soprannaturale e per più di 4.000 persone è apparso in modo visibile e diede il mandato, come Giovanni il Battista è venuto, è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che preparerà la seconda venuta di Cristo. E vediamo tutti i carismatici, tutti passano al lato di questo e hanno i loro propri programmi. E di nuovo siamo riconoscenti che non abbiamo un programma, no, nella nostra volontà, ma che annunziamo, possiamo riconoscere il piano di Dio nel nostro tempo e essere partecipi di questo. La seconda settimana è in Vietnam, questa è la capitale di Laos, è difficile da pronunciare, anche lì il Signore ha fatto grazia, abbiamo potuto radunare 15 predicatori per parlare con loro e per dirgli di cosa si tratta oggi, che il Signore ha un piano di salvezza e che lo porta a compimento. E poi brevemente sia menzionato l'ultimo fine, il mese scorso, quando abbiamo dato la chiamata all'altare a Edmund, la figlia del nostro fratello Ellis andò vicino al televisore e si inginocchiò e diede la sua vita al Signore. Non solo qui, la parola di Dio parla ad ognuno in ogni luogo. Il nostro fratello mi chiese di salutare tutta la Chiesa. Siamo riconoscenti per tutto quello che Dio fa. Solo una cosa spero, che in questo fine settimana i nostri fratelli dalla Francia che credono alla grazia libera, che se sono venuti che sappiano che non c'è una grazia libera, ognuno può fare quello che vuole, ma che la grazia ci viene data per vivere la parola di Dio, per vivere la parola di Dio. Io spero che i fratelli... Ho avuto... Ho un bell'ombrello lì, l'ho potuto usare e dal primo fine settimana questo ombrello è andato via. Se qualcuno l'ha preso che lo può usare, lo può tenere, ma se qualcuno della grazia libera, allora per favore che lo porti indietro, perché questa gente pensa di fare, che può fare quello che vuole. Adesso, quello che succede in questo tempo, fratelli e sorelle, è davvero tardi. Non solo 3 secondi prima della mezzanotte, ma siamo proprio alla fine del tempo della grazia. Brevemente, non parleremo a lungo di questo, ma qui nelle notiziari Israele come titolo, il Vaticano vuole la sala dell'ultima cena. Noi tutti che siamo stati a Israele sappiamo uno dei punti principali è il Monte Sion con la sala dell'ultima cena, e qui è scritto: Israele non vuole dare questa sala storica nel Monte Sion alla Chiesa Cattolica, non vuole dargliela. Ma loro fanno pressione per ricevere questo nelle loro mani e hanno interrotto le negoziazioni. Si può leggere ancora avanti, è triste, la Chiesa Cattolica credente che può... Su questo luogo storico della sala dell'ultima cena nel Monte Sion pretende dallo Stato di Israele che appartiene a loro, e nel Monte Sion i musulmani possono dire quello che vogliono. Adesso nel Monte Sion la Chiesa Cattolica vuole dire quello che vuole. Se poi possiamo ancora entrare lì e lodare il Signore, non si sa, si vede come il tempo va avanti. E poi abbiamo qui un'email su Berlusconi che dice: Israele appartiene all'Unione Europea. È una bella cosa detta così. Nell'anno 63 prima di Cristo e dall'anno 31 apparteneva al regno romano, e Paolo era già un romano, un cittadino romano. È così che effettivamente appartiene a questo. Atti degli Apostoli, potete leggerlo, 22 fino a 25, Paolo dice che lui è un cittadino romano, anche nel versetto 29, anche in Atti 16, 35 fino a 40, Paolo e Sila, cittadini romani, che dice il fratello Branham, quando la Germania sarà di nuovo unita, allora il regno romano verrà di nuovo all'esistenza così come era nei giorni di Cristo. Anche questo passo è un passo nel compimento delle profezie bibliche nel nostro tempo. E come si può leggere da quello che dice Berlusconi, lì sotto è scritto Benjamin Netanyahu, è d'accordo che Israele che vuole approfondire la relazione con Roma. Che cosa si può dire su questo? Mettiamolo da parte. In ogni caso, le ultime cose succedono adesso, e anche lì dice il fratello Branham che il contratto, il patto che Israele farà con Roma succederà direttamente dopo il rapimento. Le due cose più o meno nello stesso tempo, se già le relazioni hanno, le negoziazioni sono arrivate a questo punto, quindi siamo arrivati proprio all'ultimo tempo, quanto è vicino il rapimento. Poi abbiamo la visita del Papa nella grande sinagoga a Roma, e vediamo la corale giudaica ha cantato i bei salmi, e poi viene la lunga predica che lui ha tenuto. Non voglio parlare più di questo, ma rimane così: quando Dio non apre i nostri occhi, quando non ci apre la mente per la scrittura e particolarmente per il compimento della profezia biblica, allora rimaniamo in oscuro. Possiamo essere i più savi nella terra, senza rivelazione non possiamo vederlo. Ci deve essere rivelato da Dio. Già da anni fa ho mostrato questo nello Spiegel, un giornale nel maggio 2004, la prostituta che cavalca sulla bestia, e questo ci ricorda Apocalisse 17, uomini che sono nella terra, che non sanno nulla delle profezie bibliche, vengono in questo pensiero, se vogliono o no danno ragione a Dio. E quando poi vediamo la parte che riguarda Gerusalemme, fratelli e sorelle, noi tutti sappiamo da 3300 anni Israele o Gerusalemme è la capitale di Israele. Si può ritornare al re Davide, e quando poi capiamo che è venuta la dispersione perché non hanno visto il giorno della visita di Dio, ma hanno rigettato il Redentore, il Salvatore. E poi il colmo è naturalmente nel mondo musulmano, se si legge come il nostro Signore e Redentore lo dicono, è scritto qui pagine e pagine che lui era un palestinese. Qui un citato del fratello, il fratello Jochum mi ha dato questo pezzo di giornale anche i cristiani possono pregare a Allah. La Chiesa cattolica lotta nel tribunale in Kuala Lumpur, in Malaysia, affinché la parola Allah può essere usata. E io anni fa ve l'ho detto, se sono degli anni sì o no, quando ho predicato in Indonesia, quando ogni volta che dicevo Dio, allora lo traducevano con Allah, ogni volta, finché io non ne potevo più, io ho detto non voglio ascoltare più la parola Allah, traduci per favore Elohim. Il risultato, abbiamo due Bibbie dall'Indonesia, qui è scritto Allah 6.000 volte, qui è scritto Elohim anche 6.000 volte. In quel tempo era nel mio cuore che i credenti che non pregano Allah, e il Dio della Luna, che Mohammed possibilmente nell'anno 643 l'ha dichiarato come Dio, ma che pregano a Elohim, il vero Dio, al di fuori del quale non c'è nessun altro Dio. Il mio traduttore apparteneva a quelli che traducono la Bibbia e gli è riuscito di portare questo avanti affinché la Bibbia poteva essere stampata di nuovo e la parola Allah non viene più nella Bibbia. Ma si è andati così avanti che tutto il mondo viene condotto nell'errore. Quando vediamo il Papa col crocifisso e poi i giudei pensano a tutte le persecuzioni dove il crocifisso gli veniva messo davanti, oppure dovevano morire o diventare cattolici. Tutti sanno quello che è successo, e nonostante quando si legge i commentari, allora si capisce che soltanto quando il velo viene torto, allora anche i giudei possono venire, da soli non possono farlo, come Paolo scrive ai Corinti, fino a oggi è questo velo sopra il loro cuore e può essere tolto soltanto in Gesù Cristo. Lo stesso è per noi tutti. Solo per rivelazione ci viene mostrato il mistero di Dio. Dio in Cristo ha riconciliato il mondo con sé. Dal Salmo 136, in 26 versetti, abbiamo letto questa parola grazia 26 volte. Ogni versetto finisce con la parola potente grazia, tutto grazia e di nuovo grazia. La legge è venuta per mezzo di Mosè, la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, il privilegio di essere stati graziati. E come abbiamo letto in Mosè, Signore mio Dio, se ho trovato grazie davanti a te, allora fammi conoscere le tue vie, fammi conoscere il tuo piano affinché io riconosca che ho trovato grazia davanti a te. L'abbiamo messo in evidenza in alcuni luoghi, la vera grazia con la volontà di Dio, col piano di Dio, è collegata con la volontà di Dio. Grazia vuol dire avere accesso a quello che Dio ci ha preparato. Leggiamo alcuni passi. È così che noi, anche sulla divinità, non avremmo saputo nulla. Si può predicare se Dio non apre la mente, se non viene rivelazione su noi, allora non possiamo vederlo. Anche per questo, anche su questo il fratello Branham ha predicato, e in ogni riunione di natura evangelistica Dio ha mostrato il dono di rivelazione, e Dio confermava la parola predicata, e nonostante senza rivelazione nessuno è stato aiutato, è semplicemente tutto grazia. E se noi, mi sono notato i passi nel Nuovo Testamento, è veramente, e si parla soltanto di un solo Dio. Giovanni 5, 44, del solo Dio. Romani 3, c'è un solo Dio. Galati 3, 20, Dio, ma Dio è uno solo. Dovunque o in quale modo Lui si rivela, prima Timoteo, l'invisibile e unico Dio, prima Timoteo, capitolo 6, 15, a Lui, il solo onnipotente, nessuna volta Trinità. E così arriviamo al punto molto serio. Il primo comandamento è stato trasformato, e chi conosce la storia sa, anche questo l'abbiamo detto qui, che i nemici dei giudei, quelli che odiano i giudei, hanno inventato la Trinità, un colpo in faccia per il popolo di Dio, e così anche per Dio stesso. E così da un Dio hanno fatto tre Dio, tre persone. Noi come Chiesa del Nuovo Testamento crediamo ogni parola di Dio, che il nostro Signore e Redentore è diventato uomo per gli uomini, per Lui c'è stato un ottavo giorno, un dodicesimo anno, quando aveva 30 anni, quando incominciò il suo ministero. Questo lo sappiamo, e qui è il grande mistero, perché il Signore aveva creato l'uomo in modo che poteva fallire, così doveva prendere la responsabilità per la salvezza, e non gli è rimasto altro da fare che venire in un corpo di carne. Un corpo mi hai preparato, lo Spirito Santo coprì Maria, e così il corpo è stato preparato in cui il Signore poteva abitare per redimerci, per pagare nel suo corpo il prezzo per la nostra redenzione, per portare l'espiazione. E adesso aspettiamo soltanto alla trasformazione del nostro corpo nel ritorno del nostro Signore. E se poi 26 volte è scritto sia ringraziato Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Allora lo crediamo così e vediamo che si tratta per l'umanità. Anche questa è una grande grazia, indescrivibile grazia, che noi abbiamo il rispetto per ogni parola di Dio e che non dobbiamo interpretare nessuna parola, ma che possiamo crederla così come dice la Scrittura. Anche questo è stato messo in risalto ogni volta. Quando il nostro Signore parla come figliolo dell'uomo, dice: il Padre è più grande di me. Ma se parla come Signore, allora dice: io e il Padre siamo uno. Chi vede me, vede il Padre. È bello che non abbiamo nessun problema con nessun passo biblico, ma come è scritto nel Salmo 110, siediti alla mia destra finché io abbia messo tutti i miei nemici allo scabello dei tuoi piedi. Dov'è il problema? E così arriviamo a Prima Corinti 15, quando tutto gli sarà sottomesso, quando avrà regnato come re, allora viene il compimento. E il figliolo si sottomette al Padre, e allora Dio in tutto, così com'era dall'eternità, allora noi come figlioli perfezionati nella presenza di Dio in eterno. E allora, ne è valuto appena la nascita del primogenito, lui il primogenito e noi i primogeniti. Lasciatemi leggere alcuni passi biblici per mostrarci quello che vuol dire grazia, quello che vuol dire Evangelo. Incominciamo con Romani 1, e vogliamo che tutti possano ascoltare bene e che gli venga rivelato quello che viene letto. Qui leggiamo nel versetto 5: per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Che cosa è oggi nel nostro tempo con l'annunzio collegato? Ubbidienza di fede per operare questo in tutti i popoli, non soltanto fede, ma fede e ubbidienza. Quanti parlano di fede ma non pensano di essere obbedienti? Poi nel versetto 16 vediamo l'annunzio, Romani 1:16, l'annunzio: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Quindi l'annunzio del Vangelo meraviglioso di Gesù Cristo deve diventare potenza di Dio che ci prende nel più profondo dell'interiore e ci rinnova per grazia. Leggiamolo di nuovo, perché infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. La fede deve venire dalla predica e allora e poi viene confermato. Ognuno che crede porta la salvezza del giudeo prima e poi del greco. Versetto 17, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. E poi veniamo al punto di quello che l'incredulità porta per distruzione. L'incredulità porta solo perdizione. Andiamo alla lettera agli Ebrei e qui possiamo vedere quello che è stato mostrato quando si ubbidisce e quando si è disubbidienti. Ebrei 3, versetto 12. Ebrei 3, versetto 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Qui non si parla agli increduli, qui si parla ai credenti. Cari fratelli, vengono. Si parla ai fratelli. Dio parla al suo popolo e chiede che in nessuno di voi si trovi un cuore malvagio, nemmeno nel nostro mezzo, che ci sia un cuore malvagio e incredulo. E l'incredulità porta ad allontanarsi dall'Iddio vivente. Leggiamolo di nuovo. Badate, fratelli, cari fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Si parla a noi. Diciamolo così com'è. Quando Dio portò l'ultimo messaggio e noi ne abbiamo sentito parlare, allora è venuta la decisione se noi crediamo o non crediamo, se noi siamo obbedienti o disobbedienti, se ci lasciamo chiamare fuori e ci lasciamo correggere, oppure rimaniamo nelle nostre proprie opinioni e pensiamo di avere ragione. Dio non vuole che un cuore malvagio, e qui è scritto veramente un cuore malvagio, un cuore che non può credere, è dal maligno. E così veniamo al punto. In tutto il Vecchio Testamento Dio ha dato delle leggi, degli ordini, delle prescrizioni e dovevano scriverli e metterli nella loro fronte, nelle loro mani e negli stipiti delle porte. Del cuore non si parlava, perché la promessa nel Vecchio Testamento era stata data: io farò un nuovo patto e vi darò un nuovo cuore e un nuovo spirito e scriverò le mie leggi in voi, li scriverò nel vostro interiore, non più nella mano o nella fronte, ma li scriverò nel vostro cuore, affinché potete operare secondo la mia parola, perché la parola è nel vostro cuore. E Dio, la sua santa parola, non poteva scriverla in cuori increduli. Doveva essere fatto un nuovo patto e poi un nuovo cuore per grazia. E così le parole di Dio potevano essere scritte in questo cuore. E così è fino al giorno d'oggi. Di nuovo il versetto 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. E poi nel capitolo 4 leggiamo nel versetto 2, Ebrei 4, versetto 2, poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Una parola molto seria, la più potente parola di Dio, il più potente parlare di Dio può solo operare dove viene creduto quello che Dio ha detto. Il nostro Signore dice anche oggi: se voi non credete che io sono, allora morirete nei vostri peccati. Anche oggi è valido: chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo corpo verranno fiumi d'acqua viva. Ritorniamo alla parola di Dio. Fede e obbedienza, così vediamo, sono insieme. A loro non servì a nulla, perché la parola che avevano ascoltato non l'avevano collegata con la fede. Grande grazia se noi possiamo credere. Ritorniamo sempre a questo. La fede è un dono. Siamo stati graziati da Dio in questo tempo e non ci vergogniamo del pieno Evangelo di Gesù Cristo, ma lo annunziamo in tutto il mondo. Ebrei 5:9 è scritto: è reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. A quelli che gli sono obbedienti, che sono stati graziati, che credono e che collegano la fede con l'obbedienza. Questo ci conduce a Marco 16:16. Chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà giudicato o da condannato. Fede e obbedienza appartengono insieme. Per questo negli Atti 2:41 è scritto: quelli che ricevettero la sua parola si fecero battezzare. Appartiene al comandamento missionario. Anche, cari fratelli e sorelle e amici in tutto il mondo, anche lì vediamo com'è importante la rivelazione. Il nostro Signore battezzateli nel nome. Ho dovuto pensare se Dio nel Vecchio Testamento dice: io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Giacobbe o l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe, non era tre volte Dio, ma era sempre lo stesso Dio. Anche su questo i trinitari, quelli che hanno inventato la Trinità, hanno filosofato e hanno messo questa teoria in aria perché Dio ha detto: io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Lo disse tre volte: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Dobbiamo credere soltanto alla parola dal primo versetto e allora non abbiamo nessun problema, ma queste persone effettivamente col primo versetto già avevano i loro problemi e con l'ultimo versetto hanno gli stessi problemi. E per questo possiamo sempre dire: Dio ci ha fatto grazia, ogni parola, di credere ogni parola e di ricevere la rivelazione. E così non abbiamo nessuna contraddizione nella parola di Dio. Ho dovuto pensare anche quando Dio disse a Mosè: accanto a me c'è una roccia, mettiti in questa roccia. E poi leggiamo in Prima Corinti capitolo 10, la roccia era Cristo che era con Israele. Non ho bisogno di filosofia, ho bisogno soltanto di credere, come dice la scrittura. Di più non c'è bisogno di nessuna spiegazione, ma così come dice la scrittura, così vogliamo crederlo di cuore. Poi abbiamo in Prima Corinti, particolarmente Prima Corinti 6, e qui veniamo a un tema molto serio che parla della fede e dell'ubbidienza. E fratelli e sorelle, e noi contiamo col ritorno di Gesù Cristo e non ha senso soltanto di parlare di questo, ma noi dobbiamo guardare nello specchio della parola e tenerlo davanti ai nostri occhi per vedere se noi possiamo partecipare al rapimento. Prima di tutto voglio dire: se Dio adesso ci dà la sua parola non per condannarci, ma perché noi possiamo guardarci nello specchio della parola per ricevere grazia e ancora grazia davanti a Dio. E se c'è qualcosa che deve essere messo in ordine, allora vogliamo farlo, perché noi vogliamo essere partecipi nel rapimento. Qui in Prima Corinti 6, i primi otto versetti non li leggiamo, li può leggere ognuno per sé, ma poi la cosa diventa molto seria. Prima Corinti 6, versetto 9: non sapete che gli ingiusti non erediranno il regno di Dio? Non sapete che gli ingiusti non erediranno il regno di Dio? Una parola molto seria. E questa parola ci parla, perché ingiustizia è peccato. Nessuno che ingiusto erediterà il regno di Dio. E poi: non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti sono esclusi dal regno di Dio. Viviamo in un tempo, questo l'abbiamo visto tutti, come Sodoma e Gomorra. Quello che è vero non è più giusto, e quello che è tutto è sotto sopra, come mai prima è stata sulla terra, soltanto paragonabile col tempo di Sodoma e Gomorra. Basta andare in Genesi 19, quando i due angeli sono andati verso Sodoma e quando sono arrivati Lot li ricevette, allora volevano abusare di loro. Oggi quello che successe a Sodoma, in ogni governo, in ogni capo, la famiglia, il matrimonio non vale più nulla. Quello Dio ha condotto non è più valido, e come credenti dobbiamo dire la parola di Dio è per noi valida, e quando è scritto che Dio disse non è bene che l'uomo rimane solo, io gli darò un aiuto, non un aiuto maschile ma un aiuto femminile. Si tratta della riproduzione, Dio ha pensato a qualcosa e dovunque questo ordine divino viene lasciato allora c'è un caos e tutto il mondo si trova effettivamente in questo caos, ma i credenti, e questo voglio dirlo, testimoniarlo con vero cuore, ma i credenti sono in questo mondo, ma non sono di questo mondo, così ha detto il nostro Signore, o nel lavoro, dovunque noi possiamo essere. Tutti i veri credenti vivono per il Signore, non solo nella riunione, ma a casa, nel lavoro, dovunque possa essere. Ma ognuno sa com'è dappertutto, ma Dio protegge i suoi, e qui non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti. Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane l'abbiamo ascoltato, quanto sodomiti, i gesuiti che hanno abusato dei bambini, tutto contro natura. Dio ha fatto la creazione, ha ordinato tutto nella creazione. I veri credenti rimangono nell'ordine divino e vengono condotti nell'ordine divino. E poi nel versetto 10 in Prima Corinti capitolo 6, né ladri né avari né ubriachi né oltraggiatori né rapinatori erederanno il regno di Dio. È una parola molto chiara nel Nuovo Testamento. Dobbiamo stare attenti. Chi trova grazia davanti a Dio allora seguirà la parola, prenderà la parola sul serio e vivrà questa parola. Non saranno solo lettere, ma sarà la nostra vita per grazia. Dopo tutto l'insegnamento, dobbiamo avere questo orientamento spirituale, e anche se non si tratta di nessuno di noi, come in tutto il mondo. Volete leggere gli email? Volete vedere come effettivamente è in mezzo ai credenti, come la gente non si libera? In Dio è tutto possibile, ma prima dobbiamo riconoscere che queste cose ci separano da Dio e che ci escludono dal regno di Dio. Nessuno può parlare della grazia e passare oltre a questa parola e fare quello che vuole. Chi ha trovato grazia davanti a Dio, allora deve vivere per grazia secondo la parola di Dio e di operare tutto quello che Dio ha detto nella sua parola. E poi abbiamo letto questa parola nello stesso capitolo fino al versetto 11. Né ladri, versetto 10, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltreggiatori. Anche questo dobbiamo prenderlo a cuore. Né oltreggiatori entreranno e erediteranno il regno di Dio, così come rapinatori e chiunque possono essere. E poi Paolo e gente del genere, e tale eravate alcuni di voi nel passato, e tale eravate alcuni di voi, ma non sono adesso così, sono stati liberati, graziati secondo la parola del Signore. A chi il figliolo libera è davvero libera da ogni legamento, da ogni cosa. E poi è scritto ancora: ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Vi siete lavati, voi avete ricevuto la salvezza, la grazia ha operato nella vostra vita. E ricevetelo così. Andiamo a Galati 5, così per una volta, in questi temi non ne parliamo spesso, ma per metterlo questo davanti ai nostri occhi, di quello che, di cui dobbiamo fare attenzione, in Galati 5, e qui leggiamo dal versetto 18, Galati 5, versetto 18. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. E poi si va avanti. Ora le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tale cosa non erediterà il regno di Dio. Diciamo tutti amen a questo. Naturalmente, noi guardiamo nello specchio della parola e diamo ragione a Dio. Dio non può fare del cielo un inferno, non si può. Lì andranno degli uomini che per mezzo del sangue dell'agnello sono redenti, che hanno un nuovo cuore, una nuova vita, un nuovo spirito. La riconciliazione che hanno vissuto, il perdono e la riconciliazione in cui tutto è diventato nuovo. Quando ho letto tutto questo, ho pensato a me stesso, in tutti i veri credenti, questo non è il caso, non è per i credenti. Per la grazia di Dio tutto è diventato nuovo. per grazia. Noi non soltanto lo cantiamo, ma l'abbiamo vissuto personalmente. Ricordatevi all'ultima parte del versetto 21. Chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Particolarmente il gruppo che parla della grazia libera, non soltanto nel paese, nella nazione vicina, e anche in altre nazioni. C'è solo una grazia, e la grazia ci conduce al ravvedimento, e il Signore ci dà nuova forza, nuova vita, e possiamo viverlo personalmente. Poi in Efesi abbiamo anche un capitolo che parla di questo per mostrarci lo specchio davanti, e lo dico ancora, se non nel nostro mezzo, così in tutto il mondo può essere messo davanti a tutti. Facciamo bene se noi possiamo guardare anche in questo specchio e ci proviamo. In Efesi 4, versetto 22, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Diciamo amen a questo. Questo il Signore per grazia ce l'ha dato, che noi ci spogliamo del vecchio uomo e ci rivestiamo dell'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio nella giustizia e nella santità. E poi nel versetto 25, perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adesso anche adesso ci vengono mostrate le piccole cose, per esempio, in paragone ai grandi peccati, cioè dal versetto 26, per esempio, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nel versetto 29, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Anche come Chiesa del Nuovo Testamento abbiamo anche una via che ci viene indicata, come il popolo di Israele nel Vecchio Testamento effettivamente aveva una descrizione della via fino nei più piccoli particolari che gli era stata data, così il Signore la Chiesa del Nuovo Testamento ci ha dato una descrizione della via, e noi possiamo guardare nello specchio della parola e possiamo vedere quello che vuol dire grazia, di camminare nella sua via, di collegare la fede con l'obbedienza e così in armonia per grazia di vivere con Dio. In Ebrei 12 leggiamo dal versetto 14, Ebrei 12 dal versetto 14. Noi ci teniamo questo specchio davanti agli occhi e chiediamo al Signore di portare ogni cosa in ordine in noi, e se già abbiamo potuto mettere tutto in ordine, allora già lo ringraziamo. Noi non siamo qui per giudicare uno o l'altro, ma siamo qui per parlare di questo, che ci sono delle cose che ci allontanano dal regno di Dio, e queste cose devono essere separate da noi affinché noi rimaniamo in Dio. In Ebrei 12:14 si potrebbe incominciare col versetto 12: perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. E poi impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. E adesso la grazia, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Si deve dire: Dio ha pensato a tutto, e anche queste lettere che sono scritte di cuore ci vengono messe davanti agli occhi affinché noi possiamo provarci. Cercate la pace con ognuno e impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. E noi siamo semplicemente riconoscenti al Signore che ci ha fatto tanta grazia affinché noi possiamo camminare nella sua via. La sua parola è la luce ai nostri piedi, e che noi siamo preparati interiormente a camminare nella via del Signore e a fare la sua volontà ad ogni costo, perché così è scritto: senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E noi vogliamo vederlo. Abbiamo letto i passi dove ci viene detto quello che ci allontana dal regno di Dio, che ci separa. E qui vediamo il compimento di questo pensiero: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. che nessuna radice velenosa venga fuori e a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Anche su questo dobbiamo fare attenzione, fratelli e sorelle, che non c'è nessun malinteso, nessuna radice velenosa, che niente di questo che può, prima che apriamo la bocca, che ci proviamo davanti a Dio, se quello che noi diciamo può portare edificazione o che può distruggere, ma davanti di camminare davanti a Dio, di stare attenti alle nostre parole e al nostro operare affinché possiamo condurre una vita piacevole a Dio. Naturalmente analizzare una parola del genere non è un insegnamento sui segni dei tempi o sui terremoti o su Israele o anche in Haiti abbiamo visto questo, il terremoto è una cosa, ma se noi sapremmo tutto e tutti i misteri, e non, però se non abbiamo l'amore di Dio verso il nostro Redentore e la sua parola, se non abbiamo questo in noi, allora tutto l'insegnamento non ci serve a nulla. L'insegnamento è buono, ci serve, ma la nostra, il nostro collegamento con Dio personale deve esserci, e noi ringraziamo il Signore che Lui ci ha dato questo collegamento. Ancora un passo biblico, tutti i passi biblici sono meravigliosi, un passo molto meraviglioso in Colossesi 3, ci viene messo davanti agli occhi quello che il Signore vuole fare con noi. Colossesi 3:1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Dite semplicemente amen a questo. Cercate quello che è sopra. Versetto 2. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Versetto 3. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Morti con Cristo, seppelliti con Lui, risuscitati con Lui a una nuova vita. La vostra vita è nascosta in Dio, con Cristo in Dio. E poi viene il versetto potente: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quando Cristo viene manifestato nella nostra vita, quando la sua vita viene vissuta per nostro mezzo, quando i frutti dello Spirito sono lì, quando la natura del nostro Signore Redentore è in noi, è trovata in noi per grazia, noi cantiamo volentieri tutto nuovo, il sangue dell'agnello ci purifica e fa ogni cosa nuova. Ma adesso è arrivato il tempo dove tutto deve diventare realtà affinché il Signore possa arrivare al suo scopo per grazia con noi tutti. Quindi riepiloghiamo, cari fratelli e sorelle, cari amici. Dio ha mostrato a Mosè le sue vie e ai figlioli di Israele il suo volere. Lui è apparso nella colonna di fuoco, nella luce, gli ha mostrato, gli ha illuminato la via e gli ha dato la descrizione per la via. E poi, ma sono andati col loro cuore lontano, non hanno conosciuto le mie vie e ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E poi abbiamo letto nella lettera agli ebrei, non gli è servito a nulla perché il messaggio che avevano udito non l'avevano collegato con la fede e con l'ubbidienza, ma col loro cuore si sono sfiati. Mettiamolo in risalto per grazia ancora una volta. Nel Nuovo Testamento è diventato differente che la parola di Dio non è scritta su tavole di pietra, ma è scritta nei nostri cuori. E Dio si è ringraziato che ci dà la forza di vivere secondo la sua parola, di mettere la sua parola in evidenza senza affaticarci molto per questo. Tutto questo può succedere per grazia se noi ci mettiamo a disposizione del Signore in fede. Quindi, se abbiamo trovato grazia davanti a Dio, allora Lui ci ha fatto conoscere le sue vie. Adesso chiedo che diciate un forte amen dal più profondo del nostro cuore. Abbiamo trovato grazia davanti a Dio. Lui per grazia ci ha mostrato il suo piano, la sua parola, tutti i misteri da Genesi fino a Apocalisse 22 ce li ha rivelati. Diciamolo tranquillamente, un tempo come adesso nella terra non c'è mai stato, dove la parola, dove i suggelli sono stati aperti, dove tutto è stato rivelato, un tempo del genere non c'è mai stato, e noi possiamo vivere in questo tempo e ascoltare tutto questo, vedere tutto questo, essere partecipi di questo, di tutto quello che adesso fa. Ma non dobbiamo dimenticare però la nostra preparazione, ma dire semplicemente: Signore, fammi grazia, fai tutto nuovo in me affinché la Tua parola può essere vissuta per mio mezzo, che non ci sia nessun punto di accusa che mi allontani e che mi separi dal regno di Dio, ma lasciami, Signore, come Enoch, camminare con Te nella Tua parola, nella Tua volontà, finché dal credere arriviamo al vedere. Non siate scoraggiati, ma siate riconoscenti per ogni parola, anche se per noi è come uno specchio davanti ai nostri occhi. Dio ci ha fatto grazia, Lui è stato con noi, ci ha condotto da chiarezza a chiarezza e sarà con noi finché noi dal credere arriviamo al vedere. Tutti i fratelli e tutte le sorelle in tutto il mondo che siano stati fortificati nella fede, che tutti ricevano nuovo coraggio, nuova forza, non soltanto di credere, non soltanto di credere, ma di aggiungere al credere l'obbedienza è che la parola, che non la portano soltanto nella bocca, ma di portarla nel cuore e per grazia viverla. A Lui, il nostro Dio, e particolarmente il suo sangue è stato sparso per tutte le pecore. Lui, come agnello di Dio, ha lasciato per il suo gregge la sua vita, ha dato la sua vita perché affinché possiamo vivere e abbiamo abbondanza in Lui. È meraviglioso quando uno vede questi esempi biblici. E Lui, l'agnello, ha sparso il suo sangue, ha dato la sua vita affinché il gregge della sua mano poteva vivere. A Lui, l'Iddio onnipotente, che così benevolo e che ci ha visitato così meravigliosamente. Ricevete questo in fede, con cuori riconoscenti. Dio è fedele. Lui ha incominciato con noi e cammina con noi finché arriviamo al compimento, finché noi arriviamo dal credere al vedere. Se uno è in Cristo, allora è una nuova creatura. Il vecchio è passato. Vedi, io faccio tutto nuovo. Dite semplicemente Amen. È la parola santa di Dio. Alziamoci e ringraziamo insieme il Signore. Ma prima che ringraziamo il Signore, voglio chiedere che noi chiniamo i nostri capi, rimaniamo in preghiera davanti a Dio. Magari le due sorelle hanno un cantico che si accorda bene con questo, che può aprirci più il cuore, che può fortificarci nella fede, che insieme possiamo credere e pregare. Chi vuole avvicinarsi a Dio deve credere che Dio è presente e che tutti quelli che lo cercano li ricompensa. Allora vogliamo fare come Abramo ha fatto. Lui credette senza poter vedere e guardava all'invisibile come se lo vedrebbe. Anche noi non guardiamo a noi, non alle circostanze, guardiamo verso il Signore Redentore che alla croce del Golgota disse: è compiuto. Il sangue del nuovo patto è stato sparso per noi e noi possiamo vivere tutto quello che Dio in Cristo ha preparato per noi.
Erstaunliche Gnade, wie lieb der Klang, die hat gerettet mich. Ich war einst verloren, doch dann sie kam, war blind, doch jetzt seh ich. Die Gnade lehrte Gottes Furcht, die andere Furcht verschwand. Wie kostbar mir die Gnade erschien, als ich zum Glauben fand. Durch Leid gefahren, Mühe und Not, bin durchgekommen ich.
Gnade brachte mich so weit und heim wird sie bringen mich. Wenn wir waren dort 10.000 Jahr, erleuchtend wie die Sonne. Wir preisen Gott in Ewigkeit, als ob wir erst begonnen.
Amen.
Amen.
Amen. Die Gnade.
La grazia. Grazia e fede, grazia e obbedienza di fede per operare questo in tutti i popoli. Grazia di credere come dice la Scrittura, grazia di essere trovati nel piano di Dio, nella volontà di Dio. Oggi particolarmente pregheremo per tutti quelli che il Signore e la grazia del Signore non l'hanno vissuta personalmente, che non hanno avuto una conversione personale, che non hanno vissuto una nuova nascita, che per grazia possa succedere oggi. Inchiniamo i nostri capi, cantiamo il coro ancora una volta, grazia. Fratelli e sorelle, se abbiamo preso la decisione davanti al Signore e nell'ascoltare la Sua parola, che noi vogliamo sussistere davanti a Lui, il Redentore, che nessun punto di accusa rimane, ma che noi come Chiesa, come in Efesa 5 è scritto, inaccusabile, irreprensibile, senza macchie né rughe, davanti al Signore. Allora se vogliamo questo dite Amen, Amen. Senza eccezione, noi tutti che oggi siamo qui e tutti che in tutto il mondo ascoltano con noi, in ogni continente, la Chiesa di Gesù Cristo, la sposa dell'agnello, si prepara adesso. E abbiamo detto all'inizio, i segni dei tempi, e particolarmente quello che succede con Gerusalemme, mostrano molto che noi ci siamo avvicinati alla fine e vogliamo che il Signore possa vivere la sua vita per il nostro mezzo, che tutti i frutti dello Spirito possano essere manifestati Noi tutti desideriamo di essere battezzati con lo Spirito e col fuoco affinché la nuova vita può venire in forza. La Chiesa ha bisogno di essere fortificata con la forza dall'alto. Siamo stati comprati col sangue dell'agnello. Io credo con voi tutti e per voi tutti che il sangue dell'agnello, l'opera della grazia, l'ha compiuta in noi. Che noi seguiamo l'agnello in fede e ubbidienza ovunque lui vada. Che la nostra volontà l'abbiamo messo nella volontà di Dio e di cuore possiamo dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Così anche per noi è un desiderio del nostro cuore che Dio possa operare nella sua Chiesa per grazia in modo potente, e così vogliamo metterci a sua disposizione. Lui può fare al di sopra di quello che noi possiamo chiedere e possiamo capire. Abbiamo guardato nello specchio della parola e possiamo lodare la grazia che Lui ha fatto ogni cosa bene in noi e che non c'è più nessun punto d'accusa secondo la parola della Scrittura. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è qui che li ha giustificati per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Nessuna colpa, nessun peccato è rimasto, lavati nel sangue dell'agnello. Possiamo dare al nostro Dio la gloria. Mentre noi tutti chiniamo i capi, lasciatemi chiedere quanti vogliono essere inclusi in questa preghiera. Alzate la mano. Sì, sicuramente siamo noi tutti qui. Siamo tutti qui. Qualcuno ha fatto la domanda se sorelle possono alzare le mani. Fratelli e sorelle, per favore, ogni domanda che non è per edificazione, lasciatela, mettetela da parte. Paolo ha ordinato, quando si tratta della preghiera o della riunione, che la donna deve tacere, ma quando si tratta di lodare il Signore, allora noi tutti possiamo lodarlo. E quando si tratta di preghiere particolari, dove Paolo dice: io voglio che uomini in tutti i luoghi alzano mani pure, sante, allora è qualcosa di particolare. Ma quando in questo luogo diciamo che noi alziamo le nostre mani verso Dio, allora uomo o donna o signore o servo, siamo tutti uno in Gesù Cristo, nostro Signore, e diamo la lode a Dio nello Spirito e nella verità. E questo vogliamo farlo. E a dare Lui la gloria. Adesso lo facciamo pregando insieme. Amato Signore, Tu, Dio eterno, fedele, io voglio che Tu venga alla Tua meta con noi, che ci sia unione in mezzo a noi, che tutti vengano istruiti da Dio, che tutti possono ricevere la loro esperienza di salvezza personale, che il sangue dell'agnello può operare oggi e che la forza dello Spirito Santo possa operare. Amato Signore, che tutto possa essere tolto da noi, tutto quello che ci può impedire di essere pronti nel ritorno di Gesù Cristo. Togli ogni cosa che è d'ostacolo e che ci allontana dal regno di Dio. Toglilo da noi, togli ogni cosa che ci impedisce di andare avanti con te. Abbi tu la tua via con noi. Alleluia, alleluia. Lodiamo la forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito, e ti ringraziamo per quello che tu oggi per grazia hai fatto. Salva quello che è perduto, guarisci quello che è malato, libera coloro che sono legati. Fatti un popolo di con cuori puro. Gloria e onore a te, l'agnello di Dio. Alleluia. Alleluia. Lodate il Signore. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Ringraziate il Signore. Lodatelo. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Allmächtiger Gott.
Dio onnipotente. Tu Dio d'Abramo, Isacco e Giacobbe, tu Dio di Israele, tu sei il nostro Dio, il nostro Padre, sei diventato nostro Padre, il nostro Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore e Redentore. Tu sei rimasto il Dio di Israele e ti chiediamo adesso, nel tuo nome meraviglioso, fai grazia al tuo popolo di Israele, fai grazia, oh Dio, che non cadono sotto le mani dell'Anticristo, ma che aspettano che tu ti riveli a loro. Preghiamo per il governo di Israele, per quelli che devono prendere delle decisioni. Amato Signore, tu Dio eterno fedele, permetti soltanto quello che appartiene al tuo piano profetico. E per noi, come Chiesa, ti chiediamo, fai al di sopra di quello che noi possiamo chiedere. Tu ci hai dato l'ultimo messaggio, la chiamata fuori, la preparazione della tua Chiesa, la preparazione della tua Chiesa è quello che si deve fare in quest'ora, affinché noi possiamo essere in armonia con te, con la tua parola e con la tua volontà, secondo il tuo piano per il nostro tempo. E amato Signore, lo dico con piena convinzione, tu ci hai rivelato la tua parola per questo motivo, perché tu vuoi che non soltanto siamo stati chiamati fuori, ma che veniamo preparati, che possiamo essere trovati senza macchie inaccusabili e che possiamo apparire davanti a te senza macchie né rughe. Così sarà al tuo ritorno, lavati nel sangue dell'agnello, santificati nella parola di Dio, suggellati con lo Spirito Santo per il giorno della nostra redenzione. Amato Signore, tu non hai potuto fare di più. Tu ci hai dato la tua parola, il tuo messaggio e ci hai rivelato tutto quello che succede nel tempo della fine. Così ti ringraziamo che oggi hai toccato la parte personale di ognuno di noi e che possiamo guardarci nello specchio della parola, fino nei più piccoli dettagli. È scritto tutto nella tua parola. Così ti ringraziamo di nuovo con tutto il cuore e con tutta l'anima per il giorno della salvezza, per il tempo di grazia in cui possiamo vivere, per il privilegio che abbiamo di poter essere riuniti nella tua presenza e di ascoltare le vere parole di Dio. Tu ci parli direttamente dal tuo trono e la tua parola diventa vivente in noi e ci dai piena armonia con la tua parola e con la tua volontà. Amato Signore, tu Dio fedele, ti diciamo di cuore grazie anche per questa serata, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Cantiamo ancora il coro, l'ultima strofa del cantico. Prendete per la via quelli che obbediscono al Signore. La fede diventerà la vittoria che ha vinto il mondo, perché così è scritto: la nostra fede è che ha vinto, è quello che ha vinto il mondo. Anche noi saremo vincitori. Bene, beato chi vince, e noi possiamo appartenere a questa schiera di vincitori per grazia. Come è scritto in Apocalisse 12, hanno vinto il nemico per mezzo del sangue dell'agnello, per la parola della loro testimonianza, e noi apparteniamo a questi, ai vincitori, la schiera dei vincitori che appariranno davanti al Signore. Oggi siamo qui riuniti nel suo nome, in quel giorno glorioso del suo ritorno saremo saremo riuniti nella gloria. Al nostro Dio sia la gloria e l'onore in eternità. Ancora una volta, alleluia.
Amen.
Amen.
Dem Herrn und seiner Gnade befohlen. Amen.